Siamo collegati con Massimo Varengo. Buongiorno Massimo.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Come avevamo annunciato, vogliamo chiacchierare di anarchia e democrazia. Molto spesso nella vulgata c'è chi ritiene che l'anarchismo sia una sorta di forma di democrazia radicale. In realtà c'è posizione tra i due termini, storicamente e praticamente. Vogliamo cercare di capirne di più per fare in modo di fare un po' più di chiarezza e anche per sviluppare un dibattito che potrebbe essere interessante tra i tanti che guardano con attenzione all'anarchismo, ma ritengono che di questi tempi ci si debba accontentare di una qualche forma di democrazia partecipativa. Massimo, comincia tu.
Quindi il problema del rapporto tra anarchismo e democrazia è un problema che è stato già risolto, direi, alle origini, perché il movimento socialista, che allora si definiva anarchico al suo albore, che era esplicitamente anarchico, si definiva sostanzialmente antiparlamentare, perché nel parlamentarismo, che era la forma di espressione della democrazia allora dominante, vedeva tutti gli elementi degenerativi di ogni possibile processo di emancipazione umana. Il socialismo anarchico, che poi chiameremo anarchismo, così non abbiamo più elementi di confusione con quello che è stato il processo degenerativo del socialismo parlamentare, dico, l'anarchismo si era definito sostanzialmente come una teoria ed una pratica che tendeva a riconoscere nel soggetto sociale, nel popolo, nella classe lavoratrice, nel proletariato, l'elemento che avrebbe potuto ribaltare la situazione solo se avesse preso nelle sue mani, nelle proprie mani, il processo di liberazione, la stessa gestione stessa dei meccanismi sociali della società stessa. Quindi l'anarchismo sostanzialmente proponeva un'organizzazione sociale basata su una costruzione volontaria che partisse dal basso, in base a un libero accordo, a un processo federalista che sostanzialmente non delegava un'autorità posta al di sopra di questo insieme sociale la possibilità di organizzare, di decidere, di dirigere sostanzialmente l'andamento della società. Ecco, questo era l'elemento costitutivo dell'anarchismo e quindi l'anarchismo nasce sostanzialmente come critica alle forme democratiche, in affermazione a un principio di libertà sia dell'individuo che della collettività, secondo forme e modi che l'individuo e la collettività avrebbero costituito nel loro sviluppo sociale, nel loro sviluppo che poteva essere anche bensì conflittuale, quindi non necessariamente armonico, ma comunque unicamente all'interno di un rapporto orizzontale. Ora, la democrazia veniva intesa sostanzialmente invece come un meccanismo che imponendo un principio di delega, e quindi un principio di delega che veniva poi formalizzato nei parlamenti, nelle costruzioni di governi parlamentari, che si faceva uno scudo di un principio maggioritario, questo parlamentarismo in realtà favoriva non tanto l'affermazione di una maggioranza, su cui ci sarebbe anche qui molto da dire, ma affermava anche poi i desideri di quelli che erano i rappresentanti, che si costituivano come classe a sé stante. E quindi come classe a sé stante, sostanzialmente facendosi scudo sempre di questa presunta rappresentanza popolare della maggioranza, avrebbero poi condotto i loro interessi, i loro affari, il mantenimento della società di classe, della società di privilegi e la difesa quindi evidentemente dei poteri forti, delle oligarchie e così via. Questa era la critica fondamentale, che però nasceva anche da una lettura della democrazia come un sistema che in realtà, nell'affermazione teorica, che poi abbiamo visto che da un punto di vista pratico neanche si realizzava, da un punto di vista teorico affermava il principio del potere della maggioranza sulla minoranza. Ed è evidente che questo tipo di ragionamento di fondo non potesse andare bene agli anarchici, perché gli anarchici ritenevano che gli interessi della sociali, quindi di maggioranza o minoranza, chiamiamole come ci pare, dovessero essere interessi contrastanti, dovessero essere superati in un rapporto orizzontale e non in un rapporto verticale. Cioè, sostanzialmente solo nel dialogo e nella costruzione di un processo condiviso, no, pur nel dibattito e nel confronto, si potesse trovare una soluzione al problema. Questo perlomeno per quanto riguarda un po' gli inizi del dibattito, un dibattito tra l'altro che si ritrova in termini molto interessanti e importanti nel contraddittorio che si sviluppò alla fine dell'Ottocento tra Enrico Malatesta e Francesco Saverio Merlino, entrambi importanti esponenti e militanti dell'anarchismo di quel tempo, che si trovarono a discutere sulle partecipazioni alle elezioni, quando Merlino decise sostanzialmente di proporre una partecipazione degli anarchici alle elezioni, che scatenò la reazione di Malatesta, con un dibattito che consentì di mettere un po' i puntini sulle i alla diatriba anarchismo-democrazia. Ecco, questo in poche parole ho cercato di riassumere quelli che sono gli elementi del dibattito che ha contrapposto anarchismo e democrazia.
Ecco, quello che mi chiedo è che invece in questi tempi parecchi tendono a ritenere che ci sia, come dire, una sorta di assottigliamento, no? Visto che viviamo in tempi non rivoluzionari, alcuni immaginano che forme come quelle della cosiddetta democrazia partecipativa possano costituire una sorta di avvicinamento all'anarchismo. Io parlo delle forme di democrazia partecipativa che presuppongono l'esistenza di assemblee di base il cui interlocutore finale però resta sempre l'istituito, che saranno a fare pressioni sull'istituito perché questo faccia quello che altrimenti non farebbe, ecco, sostanzialmente. In questo senso ne abbiamo anche un po' parlato la scorsa settimana, anche se da un punto di vista molto diverso, con Salvo Vaccaro, con il quale invece riflettevamo sul tema dei beni comuni. E come se la nozione da un lato di bene comune è una lezione dirompente, perché è una nozione che mette e rimette in campo il tema della proprietà privata, è una nozione che come dire, toglie spazio e fiato a chi ritiene che la proprietà privata sia qualcosa di intangibile, però al tempo stesso finisce con l'identificare il pubblico con lo statale e con rimandare gli stessi movimenti dal basso alla volontà di confrontarsi con le istituzioni che dovrebbero in qualche modo riconoscerli. Al di là del fatto che di questi tempi queste prospettive appaiono molto più utopiche che non insurrezione generale, ma in qualche modo il tema della democrazia partecipata, della democrazia diretta, fa da eco a questo tema dei beni comuni. Ecco, io vorrei riaprire un po' su questo fronte la questione, proprio perché mi pare che coltivi tra la gente una pericolosa illusione che poi nelle sue componenti più follemente populiste portano al grillismo, all'idea del cittadino eletto, all'idea dell'applicazione del mandato revocabile all'interno di un istituto che invece non lo concepisce, eccetera. Tu cosa puoi dirci?
Dunque, allora, io credo che si sia da distinguere alcuni livelli, no? Allora, uno è il livello sostanziale dell'estraneità ai meccanismi di delega e meccanismi sostanzialmente elettoralistici. Cioè, nel senso, noi riteniamo che la partecipazione a forme elettoralistiche e di delega sostanzialmente siano dannose e negative per un motivo principale, perché disibitano la gente alla lotta, alla mobilitazione e sostanzialmente dare con la risoluzione dei propri problemi ad altri. Allora, questo non vuol dire evidentemente che noi si sia estranei a processi di miglioramento sociale, di una miglior qualità della vita e così via. È evidente che finché non ci sarà una capacità rivoluzionaria tale da ribaltare l'esistente, noi dobbiamo misurarci con delle politiche di tipo gradualista. Allora, la mobilitazione forte, permanente, la voglia di strappare comunque sempre dei miglioramenti, credo che sia un motore di ogni iniziativa sociale. E qui noi evidentemente tendiamo a sviluppare, perché in questo modo nel conflitto, nella lotta contro il capitalismo, contro lo Stato, contro il governo, cercando di strappare il più possibile, si crea evidentemente una solidarietà nella comunità di lotta e si crea una capacità di costruzione anche di una società altra nella realizzazione appunto di un collegamento tra tutti i lavoratori conflittuali, chi lotta e così via. Allora, se la costruzione di meccanismi di lotta di questo genere sono quindi auspicabili, è evidente che non possono essere auspicabili meccanismi invece che presumono forme di lotta che hanno l'unico scopo non tanto quello di creare forme di solidarietà e di costituire elementi di coscienza e di forza, no? Ma se sono fatti per la finalità unica di premere rispetto a un qualsiasi rappresentante istituzionale, qualsiasi meccanismo di rappresentanza, e quindi hanno un limite, vengono posti nella loro essenza, nella loro costruzione, già con un limite interno, che è quello del rapporto con l'istituito, è evidente che siamo di fronte a una manovra, una sorta di truffa, no? Perché il conflitto viene quindi utilizzato e manovrato solo a determinate condizioni. Ora, il conflitto non può essere subordinato a nessuna condizione, questo è il problema, perché se così fosse saremmo di fronte veramente a un'opera di manipolazione assolutamente inaccettabile. Allora, se le forme di democrazia partecipata sono forme che hanno questo tipo di scopo, evidentemente rappresentano un qualche cosa che non ci può interessare, ma non che non può interessare noi, perché siamo legati a una lettura ideologica della realtà, ma non può interessare un processo reale di emancipazione sociale. Questo è il dato di fatto.
Sì, poi, vai.
Se invece queste forme di partecipazione rappresentano semplicemente una questione terminologica, la democrazia partecipativa diventa semplicemente una questione terminologica, allora si tratta di entrare poi nel merito dei meccanismi, ma non credo che così si tratti, insomma, che di questo si tratti.
No, io credo che ci sia un tentativo costante, ripetuto, senza poi grandissimi successi, per dire la verità, di intervenire laddove si costruiscono dei movimenti di base realmente partecipativi, nel senso che la gente prende parte, la gente stacca la spina rispetto ai media ufficiali, rispetto alla politica istituzionale e si rimette in gioco in prima persona, e a partire dai patrimoni che questi movimenti rappresentano si tenta in qualche modo di spostarli, di utilizzarli, di portarli in un ambito che possa ripensare addirittura la riforma dell'istituzione. Nel caso di uno come Mattei, ne parlavamo la scorsa settimana, lui addirittura pensa di riformare i fondamenti del diritto all'interno del nostro paese, e che questo modificherebbe le cose, al di là del fatto che, ripeto, mi pare più utopistica della rivoluzione sociale questo tipo di posizione, poi nella realtà vediamo come tutto questo si traduca in termini di al momento buono facciamo le liste, facciamo il supporto alle liste, eccetera eccetera. Altra questione invece è quella forma, come dire, spuria rappresentata dai vari populismi, che tra l'altro proprio in questi giorni si fa un gran parlare di questo 9 dicembre, no? Questa sorta di data lanciata per l'insurrezione. Oramai è chiaro che le sigle organizzatrici sono sigle che afferiscono all'estrema destra italiana e quindi in quanto tale questa cosa, come dire, potrebbe essere tranquillamente lasciata lì dov'è, insomma ignorata, anche se oggi almeno a Torino i quotidiani cominciano, come dire, ad agitarne lo spauracchio, quello del blocco totale, quello del blocco delle comunicazioni, del blocco di alcuni servizi fondamentali. Ma in realtà quello che colpisce è che, al di là degli organizzatori che sono palesemente fascisti, leghisti, post-leghisti, eccetera, eccetera, insomma, legati in maniera diretta a questa destra estrema che cerca ormai da tanto tempo di piantare i propri piedi nel disagio sociale che si sta manifestando anche all'interno di quei ceti politici, ceti sociali che fino a poco tempo fa erano stati garantiti dalla grande mamma democristiana per oltre 40 anni, no? Facendo mantenere in maniera abnorme la piccola proprietà, il piccolo negozio, il piccolo appezzamento contadino, laddove invece i ritmi del capitalismo globale già stavano spazzando via tutto. E poi ancora con le clientele berlusconiane, ma certamente le logiche della governance internazionale che ci governano e governano anche, voglio dire, gli stati come quello italiano, hanno imposto tagli, tasse, eccetera eccetera, tali da mettere in ginocchio queste aree privilegiate sulle quali oggi riproletarizzate e sulle quali affonda a piene mani la destra. Quello che però colpisce in tutto questo, ho fatto un po' un'introduzione un po' lunga perché se ne sta facendo un gran parlare a margine in questi giorni, ecco, quello che colpisce è che di queste cose si sente parlare al bar, lunedì ci sarà un gran casino, lunedì sarà tutto bloccato, prendi il taxi, parli con il tassista, gli chiedi ma i taxi ci saranno? Beh, dovrebbero esserci, però non si sa, quel giorno ci sarà un gran casino. Ecco, questa marea populista che parte da affermazioni di riprendiamo il popolo che insorge, il popolo come soggetto, eccetera, eccetera. Quindi persino all'interno dell'estrema destra avviene una manipolazione di questi termini, un riutilizzo di questi termini per ridare, come dire, almeno momentaneamente voce a chi non l'avrebbe e quindi agitare. Poi ovviamente se si vanno a leggere alcune delle dichiarazioni in cui si parla di deporre il governo e metterci per un po' di tempo i militari, chiaramente si capisce dove vanno a parare. Però anche se l'Italia sembra tanto lontana dall'Egitto, a volte si ha la sensazione che lo sia un po' meno di quello che ci illudiamo che sia. E quindi in tutto questo, come dire, questi temi che apparentemente dovrebbero essere semplicemente pensati come spuri, tanto spuri non parrebbero essere. Tu cosa ne dici?
Il sanfedismo, cioè la mobilitazione popolare a fini reazionari, fa parte della storia del nostro paese, non è una novità questa, cioè il fatto di che ci siano mobilitazioni a carattere populista che raggruppano ceti sociali consistenti stati di popolazione non è sicuramente una novità, fa parte del gioco. Il problema è che queste mobilitazioni sostanzialmente si rivoltano all'interno di un meccanismo schiettamente autoritario, la richiesta dell'ordine, la richiesta dell'uomo forte, la richiesta di uno stato di polizia, la richiesta dei militari, cioè tutta questa questa pletora di parole d'ordine ormai insulse, no? Reazionarie, a carattere fascista e così via. Cioè è qualche cosa che abbiamo visto più volte nella storia del nostro paese. L'ultima è stata una delle più significative è stata quella delle maggioranze silenziose degli anni 70, insomma, che tentava di costituirsi contro il movimento operaio e le lotte del movimento operaio. Quindi cioè, la cosa non mi stupisce più di tanto, oggi come oggi poi che la ristrutturazione del dominio capitalistico affonda le sue mani all'interno di equilibri consolidati, all'interno di un paese dove il corporativismo e le varie zone di privilegio sono state sono ben definite da tempo, no? E quindi sono anche difficili da scalzare. È chiaro che si crei una situazione di questo genere, stupisce che arrivi solo oggi e non sia stata sviluppata prima. Probabilmente questo è dovuto anche al declino politico della formazione che ha raccolto poi tante cose della Democrazia Cristiana, mi riferisco evidentemente al Popolo della Libertà e così via. Ecco, qui evidentemente siamo di fronte a un tentativo di reazione e poi si vedrà che tipo di consistenza ha, anche se credo che le lacerazioni sociali che attraversano il paese oggi come oggi non riescano ancora a trovare dei punti di aggregazione forti al di là dello spettacolo, però queste qui sono tutte cose evidentemente da vedere, da sviluppare. Quello che colpisce è che in realtà rispetto a questi movimenti, di cui poi si tratterà di vedere la consistenza reale, non sorga e non ci sia un movimento forte, un movimento di classe che dia una risposta significativa alla crisi. La tenuta purtroppo ancora oggi dei sindacati e del Partito Democratico su vaste aree della popolazione continua a provocare elementi di debolezza forti, assolutamente significativi. Questo è un po' il problema che ci deve interrogare.
Senza dubbio, anche se a questo si potrebbe aggiungere, ne parlava ieri nell'ambito dell'informazione di Blackout Cosimo Scarinzi, che ha anche scritto un articolo a mio avviso molto interessante su questa questione del 9 dicembre, un articolo che è uscito questa settimana sul settimanale anarchico Umanità Nova, il quale, facendo riferimento ai ceti, no, che sono alla base di questa cosiddetta mobilitazione, insurrezione del 9, diceva, al di là del fatto indubbio che dietro ci sono fascisti, leghisti, anzi, al di là del fatto che la decomposizione, questo lo aggiungo io, sia del Partito della Libertà, ma in maniera ancora più significativa della Lega, che ha rappresentato per tanti anni in maniera efficace gli interessi di alcuni settori, di piccoli imprenditori, dei piccoli contadini, eccetera, eccetera. Ecco, tutto questo porta, come dire, al tentativo da parte dei fascisti di avanzare, però resta il fatto che questi ceti impoveriti, ci si dovrebbe domandare se non fosse il momento di mettere in campo, no, un'intelligenza, un sapere, una capacità, no, per trovare degli spazi per creare un'aggregazione sociale con gli altrettanto impoveriti lavoratori dipendenti. È chiaro che si tratta di settori che sono stati in competizione e separati nei fatti proprio dalle politiche che sono state attuate negli ultimi 20 anni, ma anche nei precedenti 40 sostanzialmente della Repubblica, e che quindi oggi hanno sviluppato culture e modi di essere sensibilmente diversi. Però se poi si va a vedere nel popolo dei padroncini, delle partite IVA, dei mercatari che non ce la fanno più a pagare e a sopportare la pressione fiscale che adesso è diventata ai loro vera rispetto a quanto non accadeva qualche anno fa. Ecco, tutto questo ci rimanda ad un problema molto forte, che non è soltanto quello dello svilupparsi di forme di autonome di sindacalismo, perché lo stesso Cosimo ieri diceva noi in questo momento siamo abbastanza impotenti di fronte a questo, ci dobbiamo porre il problema, dobbiamo renderci conto che questa marea populista affonda le mani in un pezzo di classe proletaria impoverita e sempre più rabbiosa, e che quindi non può essere trattato semplicemente come un fenomeno culturale, perché siamo di fronte a qualcosa di potenzialmente molto più pericoloso, appunto anche in virtù della scomparsa di quei partiti che ne avevano garantito orrendamente la rappresentanza, quindi in primo luogo direi assolutamente la Lega, ma che oggi, come dire, possono riconsegnare al magma delle destre quanto sta accadendo. Ecco, da questo punto di vista credo che fare estrema chiarezza sull'importanza della trasparenza, della partecipazione dal basso, sulla differenza sostanziale, sullo iato che c'è tra la democrazia e la partecipazione reale diretta, sia uno dei passaggi forti per, come dire, spezzare questa marea populista. Tu cosa ne pensi?
Ma sicuramente il richiamo a una partecipazione diretta, a quello che noi chiamiamo come azione diretta dal basso, collettiva, è un elemento assolutamente fondamentale per rimettere in movimento le questioni da un nostro punto di vista, però secondo me non basta solo questo, nel senso che c'è un problema anche di programma e c'è un problema anche di obiettivi. E se non si riescono a costruire dei percorsi, degli obiettivi significativi, dei terreni di mobilitazione reali che non siano semplicemente a traino di quello che è lo sviluppo sociale oggi nel paese, sociale, economico e politico, se non si riesce a fare questo, se non si riesce sostanzialmente a ricostruire un immaginario che non è solo un immaginario teorico, ma deve essere un immaginario pratico, di percorsi, di obiettivi, di lotte, se non si riesce a fare questo, sostanzialmente è chiaro che si rimane su un piano di subalternità a quello che sta avvenendo. Oggi il pallino non ce l'abbiamo in mano noi, ma ce l'hanno in mano altri, e questo è il problema di fondo. Le lotte che si sviluppano sono sostanzialmente lotte di resistenza, sono lotte parcellizzate, e quindi questo è una realtà che non possiamo nasconderci, ma questo è dovuto al fatto perché sostanzialmente si resiste a quello che si sta verificando, ma con la resistenza pure semplice non si fa molta strada, quindi il problema è di riuscire a uscire da un piano praticamente resistenziale e definire un piano che sia d'attacco sostanziale. E su questo evidentemente bisogna concentrare la riflessione e il confronto e l'azione, altrimenti il dibattito su partecipazione sì, che tipo di partecipazione o meno, credo che rimanga un po' lettera morta. Questo perlomeno è la mia sensazione.
Ma io sono assolutamente d'accordo. D'altra parte mi pare che tu abbia messo un po' il dito su uno dei temi, l'immaginario. Cioè, se non si riesce a prefigurare il mondo che si vorrebbe, difficilmente si riesce a lottare per ottenerlo. E al tempo stesso, però, se non si riescono a mettere in campo delle pratiche che, come dire, diano spessore a questo percorso, non si riesce ad alimentare un immaginario che cresce anche intorno alla speranza, alla fiducia, alla possibilità concreta. Io credo che quello che più difficile sia oggi sia cancellare dall'orizzonte, soprattutto da quello delle nuove generazioni, l'idea che tutto è qui ora e che il futuro è qualcosa di assolutamente impalpabile e indecidibile, e che questo è l'unico mondo possibile, lo si può al più migliorare un pochino, ma non davvero modificarlo radicalmente. Ecco, questo è un po' il punto. Il Novecento sembrerebbe aver chiuso, no, nell'immaginario delle persone l'epoca delle rivoluzioni, ed oggi ci si ritrova all'interno di movimenti che, anche quando esprimono una grandissima radicalità all'interno delle piazze, all'interno delle, restano comunque chiusi all'interno di un orizzonte che appare intrascendibile. Quindi da questo punto di vista quello che serve è una sorta di amalgama, no? di amalgama di pratiche, di idee, di prospettive, in cui il dire, il fare, l'immaginare, il prefigurare, al tempo stesso il costruire, non possono essere immaginati, pensati e agiti come scissi, non credi?
Ma infatti sostanzialmente quello che sostenevo prima, non è possibile permanere in uno stato così di incertezza, comunque rimanere all'interno di un esistente che non prospetta nulla di buono, no? D'altronde ci sono dei richiami storici anche abbastanza significativi. Se qui lasciamo il campo alla destra, qui c'è il rischio sostanzialmente che si ripeta un po' quello che è stato la storia italiana all'indomani del Biennio Rosso, no? Il Biennio Rosso, quindi l'affermazione del fascismo, su una stanchezza di un movimento operaio che era stato sì piegato, però non era stato neanche convinto da quelle che erano le minoranze rivoluzionarie che agivano al suo interno, e che quindi il suo immaginario praticamente si era un po' sgretolato, e che non era riuscito a porre un argine nei confronti della destra montante. Ecco, io non vorrei che si ripetessero meccanismi del genere, soprattutto in un momento in cui oggi come oggi, a differenza di allora, la conflittualità è a un livello piuttosto minimale.
Certo, quindi il rischio c'è, un rischio concreto, e rispetto a tutto questo si tratta di non sottovalutare i segnali che arrivano, si tratta di non sottovalutarli, e si tratta soprattutto di costruire, al di là di un certo atteggiamento immaginifico che qua e là viene utilizzato, ma che sembra non riuscire ad oltrepassare l'esistente. Penso ai grandi appuntamenti, alle grandi date, ai grandi eventi che vengono immaginati come una sorta di luogo in cui si ricostruisce, si fa ripartire il conflitto, ma che poi debbono ritornare a riverificarsi sui territori. Qualche volta funziona, altre meno, mentre semmai sono le particolarità dei territori in lotta che dovrebbero rimettere al centro le questioni. Questa è stata una settimana molto, molto particolare. Pensiamo al fatto che all'interno del decreto sulla terra dei fuochi hanno messo anche di fatto la riproposizione dello status quo all'interno dell'Ilva di Taranto, rendendo vano quanto era stato fatto dai lavoratori in lotta per la salvaguardia della loro salute, e tutto questo nel silenzio e nella complicità dei più. Siamo di fronte ad una situazione sempre più difficile, e in questa situazione sempre più difficile scarsi sono i segnali reattivi. Quindi da questo punto di vista è chiaro che forse l'indicazione più banale, che è quella di concentrarsi sui territori e poi coordinare le lotte, credo che possa essere una delle poche che in questo momento ci offrano realmente delle chance di durare al di là dell'effimero di una qualche giornata un po' più intensa delle altre. Cosa ne dici?
Ma forse questa è la forma di partecipazione che parte dal basso, che riesce a ridare anche fiato a una prospettiva realmente libertaria, no? Cioè, nel senso che partire dal territorio, partire dalle lotte e da un coordinamento, diciamo da un legame, da un riconoscimento di queste lotte, da un riconoscimento di quanto si muove realmente dei territori a partire da dei bisogni reali non artefatti, beh, forse questa è l'unica strada da percorrere oggi come oggi, sempre però tenendo presente l'esigenza di sviluppare un immaginario, di ricostruire un immaginario che altrimenti, in mancanza del quale, insomma, di strada se ne farà poca.
Mille grazie Massimo, alla prossima.
Grazie a voi, alla prossima.